Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse. Ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Parola del Signore. Siamo riuniti questa sera in modo specialissimo attorno all'altare del Signore per celebrare il mistero grande della nostra fede, perché ricordiamo il fondamento di quello che è avvenuto, di quello che è la nostra speranza, di quello che è il nostro credo. E tanto è importante questa liturgia natalizia, che nel sentimento, nell'immaginario dei credenti è sentita forse in maniera ancora più forte della Pasqua, appunto con questa sua suggestione invernale, notturna, soprattutto la messa di mezzanotte. È tanto importante, dicevo, che la Chiesa propone quattro schemi per aiutare i fedeli a comprendere il significato dell'avvenimento, potremmo dire. Quattro schemi, il primo del quale è quello di questa sera, la messa vespertina. Abbiamo ascoltato il brano del Vangelo. Questa sera a mezzanotte ascolteremo un altro brano del Vangelo di San Luca, quello della nascita nella grotta di Betlemme. Domani mattina la messa dell'aurora, ci sarà ancora un altro schema, quello dei pastori che si mettono in cammino per andare ad orare Gesù. E poi finalmente la messa del giorno, nella quale la Chiesa ci presenta la grande sintesi teologico-spirituale con il prologo di San Giovanni Evangelista, il vertice, potremmo dire così. Non a caso nella simbologia San Giovanni è raffigurato come l'aquila che vola in alto e guarda le cose dall'alto in modo profondo e sintetico. Ebbene, questa sera che cosa la liturgia ci invita a meditare? Ognuno dei Vangeli, di questi schemi, ha sicuramente delle sfumature, delle sottolineature che si completano reciprocamente. Che cosa è quindi il primo insegnamento di questa sera? Il primo tema sul quale la Chiesa ci invita a riflettere? Bene, credo che sia molto chiaro, molto semplice. Il Vangelo ci ha parlato di una genealogia che io non ho letto e poi di come è avvenuto quello che possiamo definire la conoscenza di Giuseppe di quello che stava avvenendo. E l'angelo appunto dice a Giuseppe di non preoccuparsi di quello che avviene, che voi potete immaginare questo uomo che sente che la promessa sposa, la donna con cui avrebbe dovuto andare entro un breve tempo a vivere, era già incinta. Ma era incinta per opera dello Spirito Santo. Io non so se ci rendiamo conto fino in fondo, dal punto di vista psicologico e spirituale, cosa può significare questo per una persona? Inaudito, inconcepibile, inatteso, imprevedibile. E l'angelo lo rassicura e Giuseppe si fida dell'angelo. Ha una fede grandissima, altrettanto grande come quella di Maria, una fede straordinaria. E Giuseppe si sveglia e esegue quello che l'angelo le aveva raccomandato. Maria, tua sposa, ha generato attraverso lo Spirito Santo un figlio che tu chiamerai Gesù, Yeshua, cioè Yahweh salva. E difatti l'Evangelista esplicita: egli infatti salverà il popolo dai suoi peccati. Quindi Dio si incarna, viene nel mondo, Maria genera questo bimbo che condivide la nostra stessa natura umana per un progetto specifico, per un obiettivo concreto, molto chiaro, per una finalità che è il significato della nostra fede, cioè essere salvati dai peccati. Qui arriviamo al punto dolens della nostra vita, perché dovremmo chiederci fino a che punto siamo stati salvati dai nostri peccati e che cosa significa per noi essere salvati dai nostri peccati. Tutti noi abbiamo in testa la risposta del catechismo, che nel battesimo siamo stati salvati dalla macchia del peccato originale. E sappiamo anche che tutte le volte che sentiamo il peso del peccato possiamo andare al confessionale. Anzi, io vi raccomando in questo periodo di Natale di accostarvi tutti a questo sacramento straordinario, che è altrettanto importante come quello dell'Eucarestia. Lo sottolineo perché purtroppo per esperienza sento a volte in confessionale alcune persone che manifestano un timore, una preoccupazione, una fatica, una difficoltà, e quindi non hanno chiaro che il sacramento della riconciliazione è appunto un dono di riconciliazione, vuol dire di comunione, di purificazione, di liberazione. E tutti noi dovremmo correre dal confessionale ogni volta che sentiamo il peso nella nostra anima dei nostri peccati, delle nostre carenze, delle nostre debolezze, perché è solo attraverso la grazia di Dio che possiamo essere salvati. Gesù è il Salvatore, ci salverà dai nostri peccati, ma non nel senso protestantico e luterano, che ormai questa mentalità si è inserita anche nella Chiesa Cattolica, del colpo di spugna. Cioè noi ci macchiamo come abbiamo l'abito che si macchia, andiamo in lavanderia, lo puliamo e lo rimettiamo. E lo rimacchiamo e andiamo là. La concezione luterana è questa. Lutero diceva che è impossibile essere liberati completamente. Molti di voi sono convinto che non credono alla possibilità di diventare santi, cioè liberi dal peccato, non uomini straordinari che fanno gesti straordinari, ma persone che vivono in comunione con Dio, perché la santità è questa, è la comunione con Dio, vivere nella carità, nell'amore di Dio e il prossimo, mettere Dio e il prossimo al primo posto nella propria esistenza e camminare con Lui verso la meta celeste. Certo, se noi guardiamo alla nostra umanità, alle nostre forze, alle nostre risorse, ognuno di noi, io per primo, mi rendo conto che da solo non ce la posso fare. Così come il popolo ebraico era ben consapevole, così come tutti i profeti predicavano l'impossibilità del popolo di vivere in pienezza l'alleanza stabilita da Dio con il popolo di Israele. Ecco perché c'era bisogno dell'incarnazione, ecco perché c'è bisogno di un Dio uomo. Nella lettura di questa mattina Sant'Agostino lo ricordava, è poi uno dei temi cari di San Leone Magno. Dio si fa uomo per liberare l'umanità, per elevare l'umanità. Dio si fa piccolo per renderci grandi. È solo Dio che può liberare e vuole liberare la nostra umanità dal peccato. Quindi non c'è solamente il colpo di spugna, non c'è solo il perdono, ma c'è il rinnovamento del cuore. Quando Gesù è venuto al mondo, il popolo era in attesa del Messia, e il Messia era colui che avrebbe cambiato il cuore dei credenti. In modo particolarissimo, questo era il tema della predicazione di Geremia e di Isaia. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Vi darò uno spirito nuovo. Circonciderò il vostro cuore in modo che possiate essere capaci di vivere nella comunione con Dio. Allora questa sera dovremmo essere sicuramente tutti noi, oggi, domani, questo tempo natalizio, dovremmo vivere in una grandissima gioia e gratitudine, immensa, perché Gesù è l'unica nostra possibilità, è l'unica nostra opportunità. Il male non può essere eliminato dal mondo se non da Gesù e se non dalla sua grazia. Ma questa liberazione, capite che non può essere una azione estrinseca. Non si può creare una struttura, un qualcosa di esterno a noi dove regni la pace, la giustizia, l'amore, la condivisione. Questi sono sogni utopistici, illusori, fantasie frustranti. L'unico luogo della riconciliazione, l'unico luogo della ricomposizione dell'uomo è il cuore di ognuno di noi. Gesù vi vuole venire ad abitare nel cuore di ognuno di noi. Ha cominciato a liberare l'umanità attraverso l'umanità di Gesù e attraverso questa umanità gloriosa risorta di Gesù vuole liberare ognuno di noi, ci può dare la possibilità. Adesso noi faremo la comunione, voi farete la comunione, io farò la comunione, e in questa comunione noi incontriamo questa umanità risorta di Gesù che viene nel nostro cuore per liberarlo dal male, per salvarlo. Salvarlo non solo dal peccato e dal male, ma salvarlo anche dall'ignoranza, dal non senso della vita, dagli obiettivi sbagliati, e addirittura salvarlo, ascoltate bene, dalla propria creaturalità. Perché questo è il mistero grande del Natale. Dio vuole farci diventare, in parte lo siamo già attraverso il battesimo, ma è un cammino che dobbiamo completare. Dio vuole farci vivere come suoi figli. Il senso della nostra fede è diventare, crescere nella filiazione divina. Voi siete dei, siete figli dell'Altissimo, dice un salmo. Capite che dobbiamo liberarci dalle strutture semplicemente moralistiche della fede. Gesù non è un altro messaggero che ha portato un codice morale diverso da quello di Mosè. Gesù è venuto per renderci capaci di fare quello che a noi è impossibile. E questo è anche il significato dell'altro nome che viene ricordato nel Vangelo, l'Emmanuele, il Dio con noi. Il Dio con noi vuol dire che cammina con ognuno di noi e noi dovremmo vivere la nostra quotidianità assieme a Gesù, non da soli, non avendo come riferimento delle norme, delle regole da osservare, ma avendo come compagno di vita Gesù, che vuole camminare con noi. E poi c'è un'immagine ancora più ardita che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Ecco, Dio attraverso Gesù vuole essere lo sposo delle nostre anime. E che cos'è lo sposo e la sposa? Sono le persone con le quali condividiamo tutta la nostra esistenza. Lo sposo e la sposa sono il partner con la quale decidiamo di vivere la nostra vita, crescendo in una comunione sempre più profonda. Ecco Dio che cosa vuole realizzare. Ecco qual è il significato del Natale. Non la grotta, le pecorelle, i pastori, i presepi vari, quei momenti sentimentali, emotivi, che sono bellissimi anche quelli, sono necessari anche quelli, perché anche noi siamo fatti di sentimento, di sensibilità, di poesia. Quella poesia deve catturare il nostro spirito e la nostra volontà. Deve aiutarci quella poesia a darci speranza e a determinarci. E allora chiediamo al Signore con umiltà, e io direi anche con audacia, chiedete a Dio di compiere la sua opera di salvezza nella nostra vita. Così come ha detto Maria, ecco, si compie in me la tua parola. Forse ci basta e c'è più che sufficiente lo sposo o la sposa terreni, ma siamo audaci questo Natale. Il mondo ha bisogno di persone audaci, di persone che sperano, di persone che credono, di persone che sono capaci di alzare lo sguardo verso l'alto. E allora, con fiducia, eleviamo a Gesù la nostra preghiera e offriamogli, ecco, il nostro desiderio e la nostra disponibilità.